Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Vi siete mai chiesti a cosa si riferisce il principio di similitudine del farmaco? E ancora, vi siete mai chiesti secondo quali strade risulta possibile che una semplice suggestione porti una persona malata alla guarigione? Soste sì, vi invito a rimanere all'ascolto perché in questa puntata si parlerà di omeopatia ed effetto placebo.
MC al quadrato, scienza ai dintorni su Radio DJ.
Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a una magia. No, tranquilli, non avete sbagliato podcast, io sono sempre Matteo Curti e questo è sempre MC al quadrato e anche oggi parliamo, come ha detto la sigla, di scienza e dintorni. Solo che questa volta parliamo di una cosa che sta ai confini della scienza perché non sappiamo ancora benissimo come funzioni e di una cosa che invece sta ben oltre i confini della scienza perché sappiamo benissimo che non funziona. Come al solito, però, partiamo da qualcosa di molto pop, delle band musicali. Piccolo quiz. Mi sapete nominare almeno tre band i cui nomi hanno qualcosa a che fare con la medicina? Vi do 5 secondi. Allora, vediamo. Forse vi sono venuti in mente i Prozac più, che prendono il loro nome dal noto farmaco antidepressivo. I REM, quelli di Michael Stipe. Che hanno a che fare con il rapido movimento degli occhi che avviene durante il sonno. Qui non è proprio medicina, ma insomma è un ambiente scientifico. Se invece siete proprio esperti di musica italiana, magari avete citato i Diaframma, dal nome di un muscolo respiratorio. O se siete appassionati di metal, magari avete tirato fuori dal cassetto i Black Vomit o i Neurosis o gli Anthrax. Ma probabilmente il gruppo più citato è stato quello composto da Brian Molko e Stefan Holsdal, con all'attivo oltre 19 album pubblicati e milioni di copie vendute. Stiamo parlando dei Placebo. In diverse interviste il cantante e chitarrista Brian Molko ha dichiarato che quando hanno scelto di chiamare la loro band Placebo lo hanno fatto perché stavano pensando a qualcosa che tu credi ti faccia sentire meglio, proprio come a volte fa il nostro cervello quando è vittima dell'effetto di cui parleremo in questa puntata di MC al quadrato. L'effetto placebo. Questa è la cosa che poco fa dicevamo essere ai confini della scienza, perché seppur non capiamo bene come, sappiamo essere un reale effetto che possiamo mostrare e dimostrare. La cosa di cui invece parleremo è ben oltre i confini della scienza, è una pseudoscienza, qualcosa che in molti sostengono funzionare, anche se non esistono alcune prove solide del fatto che sia così. Una pratica medica senza fondamento scientifico, che vale milioni di euro, ma che a quanto ne sappiamo basa il suo funzionamento solo nel suddetto effetto placebo. Stiamo parlando dell'omeopatia. Insomma, avete capito, questa qui sarà una puntata bella croccante. Prendetevi un bicchiere di omeopatia, cioè un bicchiere d'acqua, e mettetevi comodi, perché stiamo iniziando. E per farlo dobbiamo partire da un medico tedesco vissuto a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo e che risponde al nome di Samuel Hahnemann. Christian Friedrich Samuel Hahnemann nasce a Meissen, in Sassonia, il 10 aprile del 1755 da suo padre Christian Gottfried, pittore di ceramiche, e da sua madre Johanna Christina Spies, figlia di un capitano dell'esercito sassone. Il giovane Hahnemann frequenta la scuola a tratti perché il padre ha spesso bisogno di lui come apprendista, ma alla fine riesce a completarla e anzi diventa fluente in diverse lingue, incluse l'inglese, il francese, l'italiano, il greco e anche il latino. Nel 1755, grazie all'aiuto di un benefattore, riesce ad andare a Leipzig per studiare medicina, ma poiché la facoltà non ha una clinica, non ha nessuna opportunità di mettere in pratica quello che impara. Per farlo si deve spostare a Vienna, dove diventa assistente del medico personale dell'imperatrice Maria Teresa. Purtroppo, di nuovo, un periodo economicamente difficile lo costringe a sospendere gli studi, ma poi finalmente riesce a portarli a termine in quel di Erlangen, con una tesi sul trattamento del mal di denti attraverso le teorie di Mesmer, personaggio incredibile dai controversi metodi scientifici, amico di Edgar Allan Poe. Finalmente Hahnemann può cominciare ad esercitare la professione medica in vari paesi della Germania ed è questo anche il periodo in cui si sposa e mette al mondo 11 figli. inventa anche un metodo per individuare una particolare sostanza tossica in un vino che diventa molto popolare e viene venduto in tutta Europa, garantendo finalmente al dottore una relativa tranquillità economica e anche una discreta fama come chimico. È nel 1790 che Hahnemann ha la prima idea per quella che in seguito chiamerà omeopatia, quando durante la traduzione di un testo medico ha modo di trovarsi a riflettere sull'effetto del chinino. Il chinino è una sostanza ricavata dalla corteccia di una pianta che è presente in una forma particolare nella comune acqua tonica e che risulta fluorescente se illuminato con una lampada di Wood, che per capirci è quella lampada che in discoteca svela la forfora sulla vostra giacca. Hahnemann è alle prese con gli effetti del chinino, che in quell'epoca non viene usato in discoteca ma come antimalarico per le sue proprietà antipiretiche e analgesiche. Decide, vai a capire perché, di provare gli effetti del chinino su se stesso due volte al giorno e di registrare su un diario i sintomi che gli provoca l'esperimento. Freddo alle estremità, rossore sulle gote, il battito accelerato, debolezza, insomma, molti dei sintomi della febbre e anche molti dei sintomi della malaria. È qui che Hahnemann giunge alla conclusione che il chinino, poiché genera su una persona gli stessi sintomi della malaria, debba essere in grado di curarla, la malaria. È il principio del simile che cura il simile, da cui il nome omeopatia, derivante dal greco omios, cioè simile, e pathos, cioè sofferenza. Può sembrarci assurdo visto oggi, ma all'epoca non lo era, soprattutto se si pensa che in quegli anni i sintomi di una malattia erano la malattia, e quindi più che cercare e curare la malattia, si cercava di farne il prima possibile sparire i sintomi. D'altra parte, in quel periodo non era chiara la relazione fra microorganismi e malattie, e se volete saperne di più su questo argomento vi rimandiamo alla puntata di MC al quadrato dedicata a Lister. Senza contare che quest'idea del simile che cura il simile non era neanche così innovativa. Già il papà della medicina, Ippocrate, 4 secoli prima di Cristo, sosteneva che c'erano 2 modi di curare qualcuno: con il simile, di fatto l'omeopatia, e con il contrario, cioè l'allopatia, da allos, che in greco significa diverso. Inoltre, i metodi della medicina dell'epoca erano spesso molto rudi e non sempre efficacissimi. Insomma, ai tempi di Hahnemann, dal punto di vista della medicina, ci sono intere praterie da percorrere e metodi da sperimentare. Hahnemann lo fa con grande convinzione, tanto da definire la sua scoperta una sublime rivelazione di una legge eterna. Dunque, il medico tedesco ha per le mani questa nuova metodologia. Se deve curare il mal di testa, deve trovare qualcosa che provochi il mal di testa. Se deve curare il mal di pancia, deve trovare qualcosa che provochi il mal di pancia. Questa malattia artificiale indotta avrebbe stimolato la forza vitale del paziente, un misterioso fluido che permette la vita, che si è sbilanciato e che quindi va ribilanciato, permettendo così al paziente di tornare sano. Se giunti a questo punto vi state chiedendo se per i farmaci omeopatici che si vendono ancora oggi in farmacia il principio alla base sia ancora questo, la risposta, spoiler, è sì, nonostante non ci sia alcuna prova scientifica per sostenere l'esistenza di questo fluido. Ma il bello, se così si può dire, deve ancora venire. Già, perché presto Hahnemann si trova a dover affrontare un problema: le sostanze che, pur diluite in acqua, somministra ai suoi pazienti per generare questi mali controllati, in genere sono tossiche e se non si dosano bene le quantità, il paziente rischia di stare peggio. In gergo viene chiamato aggravamento omeopatico, o addirittura rischia di tornare al creatore anche più rapidamente del previsto. Qui Hahnemann ha un ulteriore colpo di genio che, raccontato, è molto divertente, ma se si pensa che, come vedremo, in Italia l'omeopatia ancora oggi riceve finanziamenti pubblici, lo diventa molto meno. Se, pensa Hahnemann, quello che conta non è la sostanza presente nella cura, ma la sua forza vitale, che viene trasferita all'acqua in cui viene diluita, pur diluendo la sostanza più volte, la forza vitale rimarrà invariata e quindi il metodo resterà efficace. Immaginate di prendere un bicchiere di vino. È chiaro che se lo versate in una gigante piscina d'acqua, riempiendo poi il bicchiere della piscina, sarà molto più difficile continuare a sentire il sapore del vino. Per Hahnemann, però, il potere guaritore del vino è comunque rimasto nel bicchiere, ma non è finita qui. Ad un certo punto Hahnemann si accorge che per qualche motivo le sue cure sono più efficaci quando arriva a casa dei pazienti per la visita a domicilio, o a cavallo, o a bordo di un calesse. Questo dice lui perché prima della somministrazione la diluizione viene sballottata dal viaggio. Ecco dunque individuato un altro processo a cui va sottoposta la medicina omeopatica per essere creata: la succussione. Così la descrive grosso modo nell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia. Il recipiente che contiene il farmaco omeopatico va messo su un libro rilegato in pelle, secondo alcuni la Bibbia, o su una tavola di legno ricoperta da un lato di pelle e dall'altro di crine di cavallo. E una volta appoggiato va colpito per 100 volte con un bastone o con qualcosa del genere. È la dinamizzazione di cui parlano gli omeopati. E se vi state chiedendo se si fa ancora oggi, la risposta è sì, ma con un approccio, e fa un po' sorridere dirlo, un po' più scientifico. La dinamizzazione oggi viene fatta scuotendo il prodotto diluito per almeno 100 volte in senso verticale con movimenti netti e veloci. C'è chi lo fa con degli appositi macchinari, altri invece sostengono che sia più efficace farlo a mano. Beh, quantomeno abbiamo abbandonato la Bibbia e il crine di cavallo. Ovviamente Hahnemann non può produrre alcun fondamento scientifico per il suo metodo, né lo sottopone a qualche tipo di test. Ma allora come fanno le persone dell'epoca a credere che funzioni? Beh, intanto c'è da dire che all'epoca, come abbiamo detto, molti atti medici pensati per la cura di una malattia sono addirittura controproducenti, e quindi chi invece di rivolgersi alla medicina preferisce rivolgersi all'omeopatia, di fatto facendo nulla per guarire, guarisce. Gli altri purtroppo muoiono, proprio uccisi da una, all'epoca spesso grossolana e pericolosa, medicina tradizionale. Certo, guariscono se la malattia sarebbe comunque guarita, passando da sola senza alcun intervento, perché se invece la malattia avesse richiesto necessariamente una qualche cura, i pazienti degli omeopati avrebbero dovuto essere davvero molto fortunati per sopravvivere. In più, Hahnemann ottiene il suo successo grazie al fatto che una volta l'omeopatia ha realmente funzionato. Siamo a Londra nel 1854 e c'è un'epidemia di colera. Il colera provoca diarrea, vomito e una gravissima disidratazione. I medici del tempo però sostengono che per impedire diarrea e vomito la cura sia ridurre i fluidi corporei del paziente sottoponendolo a salassi, purganti e farmaci per stimolare il rigetto. La medicina omeopatica invece dà a chi soffre di colera di fatto nient'altro che acqua. È così che in un ospedale tradizionale di Londra il tasso di sopravvivenza dei malati di colera è del 47%, mentre quello in un ospedale omeopatico è dell'84%. Un grande successo involontario del professor Hahnemann, che però non se lo gode perché è morto nel 1843 all'età di 88 anni in quel di Parigi, non prima di aver fondato nel 1832 la Società di Omeopatia. Fra i suoi pazienti pare ci siano stati anche Goethe, Beethoven e anche il grande violinista Niccolò Paganini, sul quale si racconta una storia interessante. Paganini soffriva di un dolore cronico alla trachea per il quale aveva già provato tantissime cure senza successo. Venuto a sapere della grande fama del dottor Hahnemann, il celebre violinista si rivolge all'inventore dell'omeopatia che propone una cura consistente in una goccia di soluzione altamente diluita di zolfo, a sua volta da diluire in 30 cucchiai d'acqua, più la rimozione totale dalla dieta di caffè, tè e vino se non molto diluito. La cura però non è di alcun aiuto per Paganini e il rapporto fra il dottore e il violinista si interrompe, e si interrompe molto bruscamente, troppo bruscamente, dicono alcuni testimoni. E questo forse avviene perché a casa di Paganini, dopo la sua morte, vengono trovate alcune lettere d'amore destinate alla moglie del dottor Hahnemann. A questo punto però, da buoni appassionati di scienza, è necessario domandarsi una cosa: ma siamo davvero sicuri che nei preparati omeopatici, che ancora oggi, come abbiamo visto, vengono realizzati con metodi simili a quelli dell'epoca, non ci sia davvero alcun principio attivo? Il nostro aiuto ci viene incontro la scienza a risponderci che, a quanto ne sappiamo al momento, no. Nei preparati omeopatici non rimane alcuna traccia del principio attivo. Per scoprirlo, vediamo come viene prodotto un farmaco omeopatico. Prima di tutto si parte da qualcosa che possa provocare gli stessi sintomi che si stanno cercando di curare. Dalla corteccia di chinino se si vuole curare il mal di testa, da pezzi del muro di Berlino se si vuole curare la sensazione di oppressione. Dal vuoto cosmico se sentite che nella vostra vita manca qualcosa. Per inciso esistono davvero questi farmaci omeopatici e non sono battute, però non chiedetemi come si fa a prendere del vuoto cosmico. Comunque, ottenuta questa sostanza, la si mette in qualche modo a contatto con l'acqua per un po', ottenendo quella che chiamiamo soluzione. Poi si prende un po' di questa soluzione e la si comincia a diluire. Questa diluizione può avvenire in due modi, secondo il metodo di Hahnemann o secondo il metodo di Korsakov, un omeopata russo allievo del fondatore. Se sul farmaco omeopatico c'è scritto CH o C, dove la C sta per 100, le diluizioni sono Hahnemanniane. Se invece c'è scritto K, le diluizioni sono Korsakoffiane. La differenza poi non è molta. Per quelle CH si prende una parte di soluzione e la si diluisce in 99 parti di acqua. Quella ottenuta è la diluizione 1CH. Se poi abbiamo bisogno di una diluizione 2CH, si prende una parte della soluzione ottenuta e la si diluisce in altre 99 parti di acqua. Le diluizioni più in uso nell'omeopatia moderna vanno da 4CH a 200CH. Per quelle corsoviane si prende un recipiente che contiene 100 cc d'acqua e si mette un cc di soluzione e 99 d'acqua. Poi si butta il contenuto lasciandone solo un cc. Si aggiungono altri 99 cc d'acqua e così via per ottenere diluizioni 2K, 5K, 100K o addirittura 1 milione di K. E ovviamente senza dimenticare di agitare il contenitore fra una diluizione e l'altra. Ma comunque, ironia a parte, è la scienza a dirci che quando avete fra le mani un preparato omeopatico a una diluizione, per esempio, di 15CH, per bere una singola molecola, ad esempio di cianuro, dovreste mandar giù una piscina olimpionica da 50 metri di preparato omeopatico. Per una diluizione di 30CH dovreste bere un quantitativo di prodotto pari a 100 miliardi di volte la massa della Terra. Insomma, per quanto ne sappiamo, un prodotto omeopatico non contiene nulla se non acqua o zucchero, quando sono pillole che lo usano come eccipiente. Eppure di medici omeopati ne esistono anche oggi ed è improbabile pensare che tutti fondino la loro pratica su quella che è poco più di una superstizione. Inoltre tanti pazienti si rivolgono alla medicina omeopatica perché per loro evidentemente funziona e attenua questi sintomi per i quali sono andati dal medico o dal farmacista. Ma com'è possibile che ciò avvenga se, come abbiamo visto, un farmaco omeopatico non contiene nulla? Due possibilità: o non è vero che in un farmaco omeopatico non c'è nulla, oppure deve esserci qualche altro effetto che fa funzionare il farmaco. La prima ipotesi è supportata da un'idea, anche questa del tutto priva di fondamento scientifico, attribuibile a uno scienziato francese, Jacques Benviste, secondo cui la sostanza che conosciamo come acqua ha una qualche memoria delle sostanze con cui viene in contatto. Un'ipotesi che nel 1988 riceve l'onore di essere pubblicata anche su Nature, ma che non regge all'analisi di un team che vede fra i suoi membri il prestigiatore e cacciatore di bufale recentemente scomparso James Randi. La memoria dell'acqua dunque non esiste, si rivela una storia a metà fra un errore di laboratorio e una truffa, per la quale rimandiamo al libro del professor Roberto Burioni, Omeopatia, e la prestigiosa rivista Nature si scusa per l'errore un mese dopo l'uscita dell'articolo iniziale. Ormai però il danno è fatto, tantissimi continuano ancora oggi a credere in un'ipotesi che, se fosse vera, costringerebbe gli scienziati a riscrivere buona parte della scienza che utilizziamo oggi e che avrebbe dovuto uccidere lo stesso James Randi, quando nel 2010 ingoiò su un palcoscenico tantissimi interi flaconi di sonniferi omeopatici. Per inciso, anche il papà di questa teoria, Jacques Benviste, continuerà a crederci fino alla morte, avvenuta nel 2004, continuando le sue ricerche e arrivando fino a un'altra delirante idea, secondo cui l'acqua non solo ha una memoria, ma questa memoria ha una natura ondulatoria che può essere trasferita da un liquido all'altro via telefono o anche via internet. Un'ipotesi che non ha alcun riscontro nella realtà e che permetterà allo scienziato di aggiudicarsi nel 1988 il secondo premio Ig Nobel della sua carriera. Ok, dunque, l'acqua non ha alcuna memoria, quindi nei farmaci omeopatici non c'è nulla. E allora perché funzionano? Eccoci dunque alla seconda ipotesi di cui dicevamo sopra: deve esserci un qualche effetto che fa funzionare un farmaco anche se nel farmaco non c'è nulla. L'avete già capito, è l'effetto placebo. Per spiegare bene che cos'è l'effetto placebo, possiamo partire da una storia di guerra. Ci troviamo in piena Seconda Guerra Mondiale e c'è un medico che sta cercando di alleviare le terribili sofferenze a cui sono sottoposti i soldati feriti in battaglia. C'è un farmaco, un potente antidolorifico che funziona davvero e che si chiama morfina. C'è un problema però: i soldati feriti sono tantissimi e la morfina scarseggia. In più adesso c'è un paziente che sta soffrendo tantissimo e che senza dose di morfina rischia lo shock e la morte. A quel punto un'intuizione, forse sua, forse dell'infermiera che lo aiuta, insomma, prende una siringa, la riempie di innocua soluzione salina e la inietta al soldato dicendo che è morfina. Sorpresa, il paziente si calma nonostante abbia ricevuto solo e nient'altro che acqua. Da quel momento in poi il medico, tutte le volte che si trova a corto di morfina, fa solo finta di iniettare del vero antidolorifico nel paziente. Non funziona sempre, è ovvio, ma una volta su tre sì, ed è tantissimo. è il potere della suggestione, o in altre parole, l'effetto placebo. Lo stesso potere che se bevessimo lo stesso identico vino, ma una volta proveniente da una lussuosa bottiglia e un'altra volta da un bicchiere di cartone, ci porterebbe a pensare che il vino in bottiglia sia molto più buono. Anche se in quest'ultimo caso, più che di suggestione, sarebbe più corretto parlare di aspettativa, e in effetti sono due gli elementi fondamentali dell'effetto placebo: l'aspettativa e la suggestione. C'è uno storico esperimento che racconta proprio questo. Alcuni ricercatori presero un gruppo di persone e le sottoposero a piccole scariche elettriche nel braccio, scariche la cui intensità poteva essere dosata a piacere, provocando più o meno dolore. Dopo la prima scarica, i ricercatori spalmarono sulle braccia dei soggetti una crema anestetica. Anestetica solo a parole, però, perché in realtà, anche se chi stava per subire la carica elettrica non lo sapeva, non conteneva nessun principio attivo. Come possiamo intuire, grazie all'aspettativa dovuta all'effetto placebo, parte dei soggetti affermò di aver sentito meno dolore, mentre altri no. I ricercatori però non si accontentarono e si concentrarono sui soggetti risultati immuni all'effetto placebo. Su loro provarono una nuova crema anestetica, anche questa senza alcun principio attivo, ma stavolta diminuirono volutamente la forza delle scariche elettriche, così da ingannare chi si stava sottoponendo al test e fargli credere che il preparato avesse davvero una qualche efficacia. Ovviamente i soggetti confermarono di star sentendo meno dolore, per forza erano scariche più deboli, e così si convinsero che la crema fosse efficace. Tanto che, quando si tornò alle scariche originali a pieno voltaggio, la stessa inerte crema anestetica stavolta sembrava funzionare benissimo. Insomma, se prima era stata l'aspettativa, stavolta era stata la suggestione ad ingannare i soggetti del test. Dunque, è chiaro, la nostra mente può facilmente essere ingannata. Questo però apre la strada a tutta una serie di domande. Se esiste l'effetto placebo, come facciamo a sapere con certezza che un farmaco funzioni davvero e non solo per effetto placebo? E ancora, se esiste l'effetto placebo che ci fa credere che un farmaco faccia bene anche quando non fa nulla, può esistere anche un effetto che ci fa credere che un farmaco ci faccia male anche quando non fa nulla? Cominciamo con rispondere a quest'ultima domanda, perché la risposta è sì, un tale effetto esiste e si chiama effetto nocebo. L'effetto nocebo altro non è che un effetto avverso di un farmaco non dovuto alla terapia, ma dovuto alle aspettative e alla suggestione del paziente che si convince di averlo. Un effetto che dunque, come è facile intuire, richiede ai sanitari ancor più cura dei modi e dei metodi con cui vengono trattati pazienti particolarmente suggestionabili o sensibili, che possono provocarsi sintomi per il solo fatto di essere convinti che avranno quei sintomi. Qui vale la pena effettuare un piccolo inciso. L'effetto nocebo, così come quello placebo, non sono ipotesi, ma sono fenomeni la cui esistenza è dimostrata. Questo è importante perché purtroppo capita spesso che quando si parla di effetto placebo relativo a un'esperienza personale di qualcuno, quel qualcuno si senta offeso o indignato, come se la sua esperienza fosse frutto della follia o dell'immaginazione, o peggio ancora, frutto della malafede e di un bugiardo. Al contrario, come sappiamo, le conseguenze dell'effetto placebo o nocebo sono tangibili, sono reali, con l'unica differenza che non sono davvero dovute al trattamento a cui quel paziente è sottoposto, ma alla risposta mentale e cerebrale che, anche se non sappiamo ancora perché, avviene nel paziente in risposta a quel trattamento. A questo punto rispondiamo anche alla prima domanda di poco fa. Fra placebo e nocebo, come facciamo a sapere se un farmaco funziona davvero e se ha realmente effetti avversi non autoindotti? Per fortuna, decenni di pratica medica ci hanno permesso di ottenere un metodo che verifica l'efficacia di una terapia, tenendo conto dei potenti effetti della nostra mente, il cosiddetto doppio cieco. Non è difficile da capire. Si prende un insieme di pazienti affetti dalla stessa malattia per i quali si è pensato un certo farmaco e li si divide in due gruppi. A un gruppo sarà somministrato il vero farmaco, all'altro un placebo, e poi si esamineranno gli effetti del farmaco sui due gruppi. Perché l'esperimento riesca, è essenziale che i pazienti non siano consapevoli del gruppo a cui sono stati assegnati, in modo da pareggiare gli effetti di aspettativa e suggestione. Non basta però, fin qui è descritto il metodo a cieco semplice, che rischia di non essere sufficiente, perché se un medico sa quale gruppo ha veramente il farmaco e quale no, potrebbe esaminare i singoli pazienti con occhio diverso e in maniera più o meno approfondita, e rendere non affidabili e condizionati i risultati dell'esperimento. Dunque neanche gli sperimentatori dovranno sapere quali pazienti hanno il placebo e quali il reale farmaco, e scopriranno chi ha preso cosa solo alla fine della sperimentazione. E appunto un doppio cieco. Al termine della sperimentazione si registra effettivamente quali pazienti hanno avuto un miglioramento della loro condizione e se ce n'è un numero sensibilmente maggiore fra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco rispetto a quelli che hanno ricevuto solo il placebo. Allora si potrà dire che il farmaco ha avuto una certa efficacia. Stessa cosa, semplificando un po', per gli effetti avversi. In realtà ci manca ancora un passaggio perché la sperimentazione sia davvero affidabile. Affinché ciò avvenga, la divisione iniziale fra i due gruppi di pazienti deve essere fatta in maniera casuale, il cosiddetto doppio cieco randomizzato. Questo per evitare che eventuali differenze nei risultati sui due gruppi possano essere imputabili a differenze nei gruppi, piuttosto che nel farmaco stesso. Ma allora, se sappiamo che c'è questo metodo solido e provato per dimostrare la reale efficacia di una terapia, viene spontaneo chiedersi: i farmaci omeopatici sono mai stati sottoposti a controlli a doppio cieco randomizzato? Ovviamente sì, perché il fatto che la scienza non sappia il motivo per cui qualche cosa funziona non significa che si possa dire che quel qualche cosa non funzioni. Dunque, se un farmaco omeopatico risultasse efficace, poco importa se non sappiamo perché. Dovremmo comunque approfondire e prenderlo in considerazione per eventuali terapie. E allora qual è la risposta? I farmaci omeopatici resistono a un controllo a doppio cieco randomizzato? Beh, al momento, perché quando si parla di scienza è sempre importante dire al momento, tutti i test eseguiti ci dicono che un qualunque farmaco omeopatico risulta avere la stessa identica efficacia del placebo. In altre parole, se ci avete seguito fin qui, nessun farmaco omeopatico ha alcuna efficacia dimostrata. Sono solo nient'altro che acqua e zucchero. Con buona pace dei 164 milioni di euro che secondo Federpharma sono stati spesi in Italia per prodotti omeopatici nel solo 2021.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Revisione scientifica a cura della dottoressa in psicologia e neuroscienze Anna Truzzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.